Buongiorno e ben ritrovati. In questa 27esima lezione affrontiamo il capitolo 16, che come vedete è dedicato alle reti in regime sinusoidale, ovviamente intendendo comprensive anche dei bipoli attivi, dei generatori. E quindi per prima cosa dedichiamoci a considerare questi bipoli e a vedere quali sono le loro caratteristiche. Parto dal generatore ideale di tensione sinusoidale. In realtà l'avevo già citato la prima volta che vi ho parlato di generatori ideali. La sua caratteristica è che la tensione impressa E di T è una sinusoide con pulsazione omega, mentre la corrente è del tutto indeterminata. Ora, a noi interessa che questo bipolo funzioni in una rete che si trova in regime sinusoidale alla pulsazione omega, vuol dire che tutte le grandezze, tutte le tensioni e correnti della rete sono sinusoidi con pulsazione omega, altrimenti non esisterebbe un regime sinusoidale, e quindi anche la corrente I, benché incognita, deve essere una sinusoide di questo tipo. Ovviamente il fatto che è incognita vuol dire che tipicamente non ne conosciamo all'inizio l'ampiezza e la fase iniziale. Quindi ecco la situazione, E di T tensione impressa ingresso, proprio questa funzione sinusoidale nota, e IE di T sinusoide incognita. Ovviamente, invece che studiare il bipolo dotato di grandezze sinusoidali che vi ho appena introdotto qui, nel momento in cui adottiamo il metodo fasoriale, lui viene sostituito, rappresentato da un generatore ideale di tensione simbolica, GITS, che ovviamente è popolato dai due fasori, quindi è dotato di tensione impressa E fasore e di corrente IE fasore. La prima è un ingresso, tipicamente noto nell'analisi della rete, la seconda invece è un'uscita, quindi tipicamente un'incognita. Bene, di fianco a questo generatore ideale di tensione c'è ovviamente il suo corrispondente, il suo duale, che è il generatore ideale di corrente sinusoidale, eccolo, in cui assumiamo che la grandezza impressa sia una sinusoide e la tensione che potrebbe avere qualsiasi andamento, perché si tratti di un regime sinusoidale, perché il bipolo stia funzionando in un regime sinusoidale, deve essere essa stessa una sinusoide, però con ampiezza e fase iniziale incognite. Quindi J di T ingresso, lo ripeto, e V di J sinusoide incognita. Anche in questo caso preferiamo, ci troveremo a considerare il bipolo simbolico che rappresenta questo generatore sinusoidale, che è il generatore ideale di corrente simbolica, GICS, ovviamente popolato dai due fasori, il fasore di corrente impressa, che è tipicamente il termine noto, ingresso, mentre la tensione è tipicamente un'incognita, ovvero un'uscita. Di fianco a questi bipoli generatori ideali avremo modo di considerare anche i generatori affini che si ottengono combinando l'uno e l'altro di questi due bipoli appena visti con dei bipoli passivi. Partiamo quindi dal generatore che si ottiene, dal bipolo affine che si ottiene facendo la serie di un generatore ideale di tensione e di un bipolo passivo di impedenza Z. Questo si chiama generatore affine di tensione simbolica, GATS. Con la convenzione dei generatori che vedete applicata, l'equazione di banale deduzione, ormai siamo pratici nel fare questi conti, si scrive come E la tensione V E meno Z per I, ovviamente con tutte queste quantità complesse, fasori e operatore di impedenza Z. Qui ci stanno dentro anche i casi limite, perché per Z che va a zero, ovvero che si trasforma in un cortocircuito, salta fuori il generatore ideale di tensione simbolica e basta, che vedevamo prima, quindi per Z uguale a zero, eccolo, e dualmente, se volete, oppure o d'altra parte, se va a zero la tensione impressa, il bipolo si riduce alla sola impedenza Z. Bene. Questo è uno dei due bipoli affini che ci interessano, l'altro è il suo duale, che è il generatore ideale di corrente J, simbolico ovviamente, con in parallelo un bipolo passivo dotato di ammettenza Y. Anche qui con la convenzione si chiama generatore affine di corrente simbolica, ovviamente, e con la convenzione dei generatori, che è applicata nello schema che vedete, l'equazione della corrente I si scrive come J meno ammettenza Y per tensione V. Con calcolo della corrente e scrittura di questa corrente in modo lineare con quanto abbiamo fatto ormai parecchie volte. Anche qui ci stanno due casi limite: quando l'ammettenza è nulla, ovvero si trasforma in un circuito aperto, rimane solo J, quindi si ritorna al generatore ideale di corrente simbolica per Y uguale a 0, e se invece va a 0 la corrente impressa, ovvero al generatore ideale di corrente impressa J che si riduce a un circuito aperto, allora il caso limite è un'ammettenza. Ovviamente questi due circuiti, ormai abbiamo capito come funzionano questi discorsi, anche se qui li incontriamo in campo complesso, sono non solo uno il duale dell'altro, ma possono anche essere l'uno l'equivalente dell'altro con opportune posizioni che si ottengono trasformando l'equazione esplicitata nella tensione in quella esplicitata nella corrente o viceversa. E le formule di trasformazione sono cose che già conosciamo, solo che vanno scritte su grandezze complesse, ovviamente. Eccole qui, a sinistra le due equazioni che vedete permettono di calcolare la corrente impressa e l'ammettenza del generatore affine di corrente simbolica, note i parametri corrispondenti del generatore affine di tensione simbolica, quindi E e Z, e viceversa nelle due equazioni che stanno invece a destra. Ovviamente queste equazioni si possono applicare le prime se Z è diverso da 0, altrimenti non si può fare la trasformazione, che vuol dire che un generatore ideale di tensione simbolica non può essere trasformato in un generatore affine di corrente simbolica. Ma sono concetti già visti, vi ripeto, nulla di nuovo rispetto a quello che abbiamo già visto, salvo di dover qui considerare grandezze complesse, e viceversa, un generatore ideale di corrente simbolica, una J pura, non può trasformarsi in un generatore affine di tensione simbolica perché avrebbe Y uguale a 0 e quindi queste divisioni non potrebbero essere eseguite. Vi ricordo anche che scritte in questo modo le equazioni presuppongono la schematizzazione che vedete. Se si rovescia un riferimento, ad esempio questo più va in basso e questo meno in alto, oppure viceversa, questa freccia punta in basso, saltano fuori dei meno davanti alle equazioni che descrivono i parametri impressi, J ed E, come già abbiamo imparato a fare a suo tempo. Benissimo, a questo punto abbiamo tutti gli elementi che completano la rete simbolica. Rete simbolica, ve lo ricordo, che ci permette di studiare le reti in regime sinusoidale. Le equazioni della rete simbolica le vedete riassunte qui. Prima ci sono le equazioni di Kirchhoff, delle correnti e delle tensioni, poi le equazioni di bipolo passivo in termini di impedenza o di ammettenza, e quindi le tensioni dei generatori ideali di tensione e di corrente e quelle dei generatori affini di tensione e di corrente che abbiamo visto nelle slide iniziali di questa lezione. Ma una volta che abbiamo messo insieme questo sistema di equazioni complesse, scopriamo, ci rendiamo conto di quanto esse sono simili alle corrispondenti equazioni della rete a dinamica lineare che abbiamo incontrato e studiato in regime stazionario. Ve le ripropongo, eccole qua: Kirchhoff, bipoli passivi, generatori ideali di tensione e corrente e generatori affini di tensione e corrente. Come vedete, c'è una similitudine fortissima tra la colonna di sinistra e la colonna di destra. La differenza è che nella rete simbolica abbiamo tutti parametri o grandezze complesse, fasori oppure operatori, mentre nella colonna di destra della rete a dinamica abbiamo tutte quantità reali. Però c'è una cosa bella da dire. Passiamo alla slide successiva, ed è che la rete simbolica, appunto, è lineare in campo complesso. Questo ci dicono le equazioni che abbiamo appena visto. Vuol dire che è retta da un sistema di equazioni complesse algebriche lineari, quelle che abbiamo appena visto, lo ripeto. E la cosa bella, appunto, è che l'algebra complessa lineare, quella in cui rientrano quelle equazioni, ha proprietà matematiche molto simili a quelle che valgono per l'algebra reale lineare, cioè quella che governa le reti a dinamiche lineari che noi abbiamo studiato ampiamente nella prima parte del corso. E questo ha una conseguenza importantissima ed è che riprendendo quegli sviluppi visti allora sull'algebra reale, e tutti i passaggi e tutte le trasformazioni applicate allora, beh, adesso potrei riapplicare pari pari quei passaggi ora all'algebra complessa della rete simbolica e dove arriverei? Dove arrivo se faccio tutto questo? Arrivo a mettere insieme, a riconoscere validi dei metodi di analisi deuteremi che sono direttamente corrispondenti a quelli visti allora in campo reale, solo che adesso si applicano in campo complesso. Quindi ci sono due conseguenze veramente di estrema importanza da un punto di vista culturale della proprietà profonda delle reti simboliche. La prima è appunto che la rete simbolica ci permette tutte quelle trasformazioni, quelle metodiche di studio, quegli strumenti di analisi visti allora, cosa che sarebbe impossibile invece se fossimo rimasti a lavorare sulle sinusoidi, se rimanessimo a lavorare sulle sinusoidi, prima cosa. Seconda cosa che fa un enorme piacere, secondo me, è che abbiamo fatto bene a studiare quei metodi delle reti lineari in regime stazionario in campo reale, perché è stato un investimento ben speso, come vedete, ci torna utilissimo anche adesso. Non è un capitolo chiuso, ma sono strumenti che hanno una portata molto più ampia di quello che avremmo potuto immaginare allora. E adesso vi richiamo appunto questi strumenti, dico richiamo perché visto che i fondamenti, gli sviluppi sono gli stessi, salvo che bisogna ragionare su grandezze complesse invece che su reali, che su quantità reali, sarebbe stupido perdere un sacco di tempo a rifare le dimostrazioni che sarebbero la ripetizione fondamentalmente di quanto già visto a suo tempo. Quindi la prima cosa che possiamo fare è applicare il metodo delle correnti d'anello simboliche e lo vedete presentato qui, ovviamente vale per reti piane, ce lo ricordiamo questo, vero? E richiede che tutti i lati si presentino come generatori affini di tensione, ovviamente simbolici in questo caso, quindi se per caso avessimo dei lati configurati come generatori affini di corrente simbolica dovremmo operare la trasformazione che abbiamo visto poco fa, dopodiché anello dopo anello per gli M anelli della rete che si identificano esattamente come sappiamo fare in regime stazionario, scriveremo l'equazione di anello in questa forma. Kr è la corrente d'anello proprietaria dell'anello erresimo, Ks è la corrente d'anello attigua e ZARR è l'autoimpedenza totale dell'anello erresimo, ovvero la somma di tutte le impedenze dei lati che formano quell'anello. Mentre questa ZARS è la mutua impedenza tra l'anello R, il padrone di casa, e l'anello S che gli sta vicino, quello attiguo. E come si calcola? È l'opposto, perché ci andrebbe un meno qui se scrivessi direttamente l'equazione, come vi ricordate, della somma delle impedenze dei lati comuni ai due anelli. Tipicamente c'è un lato comune o zero lati comuni, quindi in quel caso si ha un'unica impedenza cambiata di segno, come siamo abituati a fare per le resistenze. A secondo membro abbiamo la tensione impressa totale di anello, che cos'è? È la solita somma algebrica, più o meno, secondo di come sono posti i più e meno del generatore, delle tensioni impresse simboliche dei lati che formano l'anello, proprio come siamo abituati a fare. Oh, qua c'è un asterischino, come vedete, che ci ricorda che non sempre per tutti i lati è possibile la trasformazione in generatore affine di tensione simbolica. Ovvero, l'abbiamo detto un attimo fa, quando un lato si presenta come generatore ideale di corrente simbolica, puro generatore ideale di corrente, la trasformazione non è possibile. Allora, come faccio ad applicare il metodo delle correnti cicliche, correnti d'anello, simboliche? Ovviamente uso il metodo modificato, esattamente come sapevamo fare, abbiamo imparato a fare in regime stazionario. Quindi introducendo una incognita in più, che è la tensione del generatore ideale di corrente anomalo, e introduco anche un'equazione in più per bilanciare il numero di incognite con il numero di equazioni, ed è l'equazione proprio della corrente del generatore ideale di corrente simbolica. Bene, l'altro metodo duale di questo, come sapete, è il metodo dei potenziali nodali, e ovviamente esiste il metodo dei potenziali nodali simbolici, che si compone in modo perfettamente duale a quanto vi ho appena detto adesso, per il metodo delle correnti simboliche, quindi ecco che vedete, si scrive ovviamente a n-1 nodi, come ci ricordiamo, il potenziale del nodo erresimo e il potenziale del nodo essesimo, Il primo moltiplicato per la mettenza totale di nodo R, somma di tutte le ammettenze dei lati che toccano quel nodo, il nodo R-esimo, e il secondo moltiplicato per YNRS, che è la mutua ammettenza tra i nodi R ed S, è l'opposto della somma delle ammettenze dei lati che toccano i due anelli, se non ci sono lati in parallelo ce n'è uno solo al massimo, come ci ricordiamo, è dal metodo delle corde dei potenziali nodali. A secondo membro abbiamo JNR, che è la corrente impressa simbolica totale del nodo R-esimo. Ed è la somma algebrica, ovviamente, delle correnti impresse simboliche che vanno a toccare quel nodo. Anche qui c'è un caso particolare quando non tutti, anzi, diciamo subito in modo diretto, quando qualche lato si presenta come generatore ideale di tensione simbolica, questa trasformazione non è possibile farla. E allora come si fa? Si ricorre al metodo dei potenziali nodali simbolici modificato con l'aggiunta di un'incognita in più, che è la corrente del generatore ideale di tensione simbolica, e con l'aggiunta di un'equazione in più, che è quella che lega, stabilisce la tensione del generatore ideale di tensione simbolica, in termini potenziali nodali, ovviamente. Bene, e questi sono i due metodi fondamentali che conosciamo bene. Ok. Scusate, era partita la slide. Eccoci qua, c'è un terzo metodo ovviamente di analisi, di studio delle reti, che è la sovrapposizione degli effetti, il metodo di sovrapposizione degli effetti, che riconosce che nella rete ci sono gli ingressi, li abbiamo già individuati nelle prime slide, sono le tensioni impresse E. Dov'è il puntatore? Eccolo qua. Le tensioni impresse E dei lati che si presentano come generatori a fini di tensione simbolica, le correnti impresse J dei lati che si presentano come generatori a fini di corrente simbolica, e poi ci sono tutte le uscite che sono lati, tensioni e correnti simboliche dei lati, e la sovrapposizione degli effetti ci dice che queste uscite si possono esprimere come combinazione lineare degli ingressi. Ed è quanto è scritto per il generico lato achesimo dalle due equazioni che vedete, è combinazione lineare che fa uso di coefficienti complessi, siamo in campo complesso, quindi compaiono coefficienti complessi qui, come vedete, che moltiplicano i generatori ideali di tensione nell'equazione delle tensioni, i generatori ideali di corrente nell'equazione delle tensioni e, dualmente, i generatori ideali di tensione nelle equazioni delle correnti, i generatori ideali di corrente nelle equazioni delle correnti di nuovo, come indicato chiaramente qui. Bene, questi coefficienti di proporzionalità complessi della combinazione lineare si chiamano coefficienti di rete simbolici. In realtà noi ne abbiamo già conosciuti delle tipologie perché in vari casi possono essere delle resistenze, scusate, delle impedenze serie, delle ammettenze serie, delle impedenze parallelo, delle ammettenze parallelo, oppure dei rapporti di partizione complessi in corrente o in tensione e cose simili. Quindi non sono concetti del tutto nuovi, solo che li ritroviamo nel mondo delle quantità complesse. La loro definizione dei quattro parametri è ovviamente quella che si deduce per prendere ad esempio questo che collega HK con la tensione VH con la tensione impressa EK. Dobbiamo spegnere tutti gli altri generatori ed ecco quindi l'espressione, qual è la forma che assume questa espressione in questo caso. E analogamente per tutti gli altri. Il pedice che compare nei coefficienti di rete ci ricorda che tipo di quantità sono l'effetto e la causa che compaiono in ogni definizione, in ogni rapporto. Questo è un rapporto di tensioni, quindi abbiamo una V, qua abbiamo un rapporto tra una tensione V e una corrente pur impressa J, quindi è Z con un ruolo da impedenza. E qua abbiamo invece una corrente a numeratore, una tensione a denominatore, quindi quello che salta fuori dal rapporto è qualcosa che ha un ruolo di ammettenza, Y, e qui è corrente su corrente, quindi. Comunque sia la definizione, questi operatori sono operatori complessi, che sono funzione, dipendono da come è fatta la rete e quindi dipendono dagli elementi passivi della rete, perché evidentemente i termini attivi compaiono invece esplicitamente nella combinazione lineare, in questa combinazione lineare che vedevamo qui. Pertanto sono funzioni di quanto è inerte della rete o passivo, impedenze, ammettenze e come queste sono interconnesse. E questo estende le cose che già sapevamo ovviamente in regime stazionario, solo che questi sono numeri complessi. Però qua c'è una considerazione in più interessante da fare, quella che vedete qui. Questi coefficienti di reti simboliche, come sempre, sono il rapporto, l'ho detto un attimo fa, ve lo faccio notare, tra effetti a numeratore e cause a denominatore. Quindi anzitutto sono funzioni di trasferimento, rapporti tra uscite e ingressi. E qui avviene anche un fatto interessante perché, siccome vi dicevo un attimo fa che dipendono dagli elementi passivi della rete, beh, dipendono dalle resistenze R, o se volete potete dire anche dalle conduttanze G, dalle reattanze, dalle impedenze reattive JXL, che si scrivono come J omega L, ovviamente, dalle suscettanze capacitive che si scrivono come JBC, o se volete J omega C. Poi potrei considerare anche i rapporti inversi di questi ultimi due parametri, ma mi basta questo per mettere in evidenza che le funzioni di trasferimento, dipendendo da tutti questi parametri, dipendono da omega e da j omega. E quindi effettivamente sono funzioni di j omega, ovvero meritano a pieno titolo il nome di funzioni di trasferimento, perché al variare di omega questi coefficienti di rete cambiano il loro valore, un po' come abbiamo visto con le risposte in frequenza, che erano di fatto dei casi banalissimi di funzioni di trasferimento, trattandosi appunto di quello che salta fuori da una serie di tre parametri o dal parallelo di tre parametri di questo tipo. Quindi il nome funzioni, come vedete, assume significato matematico proprio appena entriamo nel mondo delle reti simboliche. C'è anche un'altra cosa da dire, esiste un teorema che è l'estensione dell'analogo teorema in regime stazionario su grandezze reali, è il teorema di reciprocità simbolico che stabilisce queste uguaglianze tra i numeri complessi, tra gli operatori complessi di tipo Z. HZ HK è uguale ad HZ KH, quindi con ruolo invertito tra lato causa e lato effetto, e la stessa cosa vale per i parametri Y, mentre per i rapporti di tensione HV e rapporti di correnti HI c'è una corrispondenza che è quella che vedete qui a pedici invertiti ma anche con il solito segno meno. Queste uguaglianze, vi ricordo, che esprimono in tre forme diverse il teorema di reciprocità in forma simbolica, valgono per le reti di soli bipoli, simbolici ovviamente, di soli impedenza e ammettenza. Quando entrano in ballo i doppi bipoli, abbiamo già esplorato questa situazione con le reti a dinamiche lineari del regime stazionario, i doppi bipoli possono far saltare tutto e quindi in generale non esiste la reciprocità in quelle situazioni. Bene, in generale, poi bisogna andare a vedere i casi singoli. Questi sono, visto che abbiamo cominciato a parlare di teoremi, vediamo di riprendere altri teoremi delle reti simboliche. Teorema di sostituzione, si fa presto, ce ne liberiamo in fretta. Se la rete simbolica non è singolare, quindi non cade nella situazione di rete indeterminata o rete impossibile, quindi a soluzione unica in campo complesso, il teorema di sostituzione è certamente applicabile. Teoremi di non amplificazione, qua bisogna stare attenti invece, questo è un altro dei teoremi generali delle reti di bipoli, perché vale o non vale il teorema, i teoremi sono due, vi ricordate, di non amplificazione, in realtà valgono, continuano a valere, purché siano applicati ai valori istantanei, perché questo pretendono i teoremi di non amplificazione, nel senso che va verificato in ogni istante, istante per istante, che ci sia un singolo bipolo che sta erogando potenza e in quello stesso istante tutti gli altri bipoli stanno assorbendo. allora possiamo dire con certezza che quel bipolo, l'unico che sta erogando, ha in quel momento tensione istantanea massima in modulo e corrente istantanea massima in modulo. In questa forma si può dire, ma sui fasori non è assolutamente applicabile e nemmeno sui valori efficaci, ma sui fasori meno che meno, perché sapete benissimo che non si può dire che un fasore è più grande o più piccolo dell'altro. La condizione di comparazione maggiore o minore non si applica ai numeri complessi, per cui è assolutamente impensabile di applicare il teorema di non amplificazione sui fasori. Ma abbiamo già visto, bisogna dire, che sui valori efficaci succedono cose particolari proprio in risonanza. Abbiamo visto che si assiste, se il fattore di merito del circuito è maggiore di 1, ad amplificazione dei valori efficaci. Quindi servono delle cautele quando si parla di non amplificazione con riferimento alla rete simbolica. Andiamo avanti e vediamo un'altra proprietà importante che dei bipoli affini vista a suo tempo sui bipoli affini a dinamici, ed sono le formule di Millman in forma simbolica. Esattamente come succede per le reti a dinamiche, se mettiamo tanti bipoli affini in serie, e ci conviene in questo caso rappresentarli tutti come generatori affini di tensione simbolica, possiamo dire che equivalgono ad un unico generatore affine di tensione simbolica in cui la tensione impressa simbolica è la somma algebrica di tutte le tensioni impresse, e l'impedenza in serie con questo generatore affine di tensione è la somma di tutte le impedenze, esattamente come abbiamo visto in regime stazionario, solo che appunto queste cose adesso le scrivo sui numeri complessi. Ovviamente, se voglio ottenere invece che il generatore affine di tensione simbolica, il generatore affine di corrente simbolica, l'unica cosa che devo fare è applicare la conversione da generatore affine di tensione a generatore affine di corrente. E le vedete qui le conversioni, quelle che avevamo illustrato in una delle prime slide di questa lezione, all'inizio di questa lezione, e si ottengono direttamente queste espressioni. Quindi le formule di Millman si applicano tranquillamente, questa è la situazione di tanti bipoli in serie, e il duale è la situazione di tanti bipoli in parallelo, allora ci conviene pensare i bipoli costituiti come generatori affini di corrente simbolica, eventualmente trasformandoli in questo modo, e possiamo dire che equivalgono ad un unico generatore affine di corrente simbolica, con corrente impressa che è data dalla somma delle correnti impresse simboliche. Ovviamente, vado veloce perché si tratta delle cose già dette, solo che devo aggiungere ogni volta la parola simbolica e ovviamente riferirmi a quantità complesse. E l'ammettenza totale del generatore affine di corrente simbolica che salta fuori è la somma delle diverse ammettenze. Anche qui possiamo pensare a questo punto di trasformare il tutto in un generatore affine di tensione simbolica, e con le solite formule di trasformazione, le vedete riprese qui, si ottiene subito, a partire dalla linea di equazioni superiore, quello che salta fuori. Quindi sono passaggi facili ed elementari da fare. Qua devo dire che c'è una postilla, perché potremmo anche pensare che tutti i nostri, guardate che attivo la penna, eccola qua, che tutti i nostri bipoli affini messi in parallelo non si presentino come generatori affini di corrente simbolica, ma si presentino ad esempio come generatori affini di tensione simbolica. E allora che cosa si farà? Beh, bisogna applicare preliminarmente ad essi le trasformazioni da un generatore affine all'altro, e quello che salta fuori è questo. Vedete effettivamente qui una rete che è formata da un parallelo di tanti bipoli affini che si presentano come generatori affini di tensione simbolica. Eccoli. E quindi, applicando le trasformazioni, immaginando questi trasformati in generatori affini di corrente simbolica, ecco come si modificano le equazioni che ho scritto nella slide precedente, esattamente queste e questa, ecco quello che salta fuori. E queste formule sono particolarmente comode perché in una botta sola, insomma con un'equazione per E e un'equazione per Z, si ottiene immediatamente il generatore affine di tensione complessivo equivalente a tutta la rete. Ma c'è anche una cosa in più da dire molto interessante. Questa E equivalente, come sempre, per i generatori affini di tensione simbolica in questo caso, è uguale alla tensione a vuoto. è uguale alla tensione a vuoto, e quindi questa formula mi dà la tensione che esiste tra i morsetti 1 e 1' quando null'altro è collegato ai morsetti stessi. Con una semplice equazione risolvo la determinazione di questa tensione. Ve lo sto raccontando questo perché quando parleremo di reti trifasi, questo risultato ci farà comodo, ci tornerà utile. Bene. Altro strumento importante, anzi direi ancora più importante delle formule di Millman, sono i teoremi dei generatori equivalenti, che valgono anche in questo caso, come al solito sono due, il teorema di Thevenin simbolico e poi quello di Norton. Ma cosa ci dice il teorema di Thevenin simbolico? Ci dice che se in questa rete formata da tutti i bipoli simbolici, generatori ideali di tensione, generatori ideali di corrente, impedenze, combinati nel modo che volete a formare generatori affini, eccetera, estraggo due poli a formare una porta e solo questa è accessibile e è permesso, è lecito il funzionamento a vuoto a questa porta, allora tutta la rete si comporta come un generatore affine di tensione simbolica, eccolo qua, che si chiama generatore di Thevenin simbolico o equivalente di Thevenin simbolico, direi che generatore di Thevenin mi piace di più, dove è equivalente è la tensione a vuoto della rete quassù e z equivalente, questa è la z interna della rete di partenza, oppure, ammesso che esista la corrente di cortocircuito che si possa calcolare, il rapporto tra tensione a vuoto qua sopra e corrente di cortocircuito qua sopra. Con la convenzione dei generatori che vedete applicata, l'equazione, eccola qui, qual è V uguale a E equivalente meno z equivalente per I, come ovviamente deve essere per le nostre reti generatori affini di tensione. Norton è perfettamente duale, quindi non sto a dilungarmi tanto, salta fuori un generatore affine equivalente, un generatore affine di corrente simbolico equivalente alla detta e data, che si chiama generatore di Norton simbolico, con equazioni J equivalente meno J equivalente per V, J equivalente alla corrente di cortocircuito, J equivalente è l'ammettenza interna della rete di partenza. Bene. C'è anche un altro teorema che dobbiamo aggiungere a quelli visti, anzi sono ancora due i teoremi da vedere, a dir la verità. Uno è un teorema abbastanza nuovo che prende le mosse dal teorema di Telegen e si chiama teorema di Boucherot. Allora, il teorema di Telegen cosa ci dice? Ci dice che se prendo un sistema di tensioni compatibile con il grafo della rete, che rispetta le leggi di Kirchhoff scritte su quel grafo, è un sistema di correnti che è compatibile sempre con le leggi di Kirchhoff, stavolta delle correnti scritte sullo stesso grafo, e avendo messo le convenzioni delle potenze tutte allo stesso modo in tutti i lati di quel grafo, allora vale che la somma dei prodotti tensione e corrente di tutti i lati è uguale a zero. Ovviamente questo vale anche quando V sono sinusoidi e I sono sinusoidi, perché qua sono funzioni del tempo generiche, ci stanno dentro anche le sinusoidi, ovviamente, no? Benissimo. Allora, e fino a qui ci siamo. Questo è il classico teorema di Telegen. Però possiamo fare una cosa in più. Allora, stavamo dicendo che il teorema di Telegen scritto in questa forma possiamo sicuramente applicarlo alle sinusoidi, però a noi interessa di più ovviamente vedere di applicarlo ai fasori. Ora la cosa si può fare perché sappiamo bene che laddove si applica, valgono le leggi di Kirchhoff delle tensioni e delle correnti per le sinusoidi, per le proprietà della trasformata simbolica, sappiamo che se valgono anche per i fasori, ovvero che valgono le leggi di Kirchhoff delle tensioni simboliche e la legge di Kirchhoff delle correnti simboliche, applicate appunto ai fasori. Ora, visto che questo è l'unico requisito che è questo, per lo stesso grafo ovviamente, perché valga il teorema di Telegen, ecco qui le equazioni di Kirchhoff in forma fasoriale simbolica, allora Telegen si applica anche a questi fasori e quindi si può scrivere, oltre che il teorema di Telegen nella forma standard su quantità reali, lo si può scrivere anche in forma simbolica sui fasori. Però in realtà non è questa la cosa più interessante che possiamo fare, perché è possibile uno sviluppo decisamente più ricco di informazioni di questo e per arrivarci dobbiamo fare questi passaggi. Dobbiamo anzitutto considerare che alle equazioni della legge di Kirchhoff può essere simbolica, ovviamente, può essere applicata la coniugazione, cioè possiamo fare il coniugato di ciascuna espressione della legge, di ciascuna equazione della legge di Kirchhoff. E poi questa può essere distribuita. Allora, questa è l'equazione di Kirchhoff che è uguale a zero per le correnti, possiamo fare il coniugato di tutta questa sommatoria, come indica questo asterisco, ed è uguale al coniugato di zero, che ovviamente rimane zero. Ma siccome la coniugazione è distributiva sulle somme, possiamo togliere le parentesi e coniugare ciascuna singola corrente e otteniamo questa equazione. Cosa ci dice questa equazione? Ci dice che la legge di Kirchhoff si applica sugli stessi insiemi di taglio anche ai coniugati delle correnti. Questo è il significato di questa scrittura. Bene, allora, legge di Kirchhoff simbolica, ovviamente, qua non ho messo la S, me ne scuso, ma il significato è quello. Allora, a questo punto noi abbiamo un sistema di tensioni simboliche, fasori, che rispettano le leggi di Kirchhoff delle tensioni per quel grafo, e abbiamo costruito con la coniugazione un sistema di correnti simboliche che pure rispettano le leggi di Kirchhoff delle correnti per quello stesso grafo. Ma questi sono i requisiti di Telegen, ed ecco quindi che possiamo applicare Telegen a questo doppio, questa abbinata di fasori, di tensioni e di correnti coniugate, e si scrive in questa forma quello che viene fuori. La somma estesa a tutti i lati, ovviamente, dei fasori di tensione moltiplicati per i fasori di corrente coniugati è uguale a zero. Telegen ci garantisce che questa uguaglianza vale. Però ciascuno dei prodotti di lato che compare in questa espressione noi lo conosciamo già, perché si tratta niente di più e niente di meno che della potenza complessa. Quindi ecco quello che salta fuori: la somma delle potenze complesse di lato estesa a tutti i lati, qua ho messo tutti i pedici per completezza, è uguale a zero. Detto in altre parole, la potenza complessa si conserva, vale la conservazione delle potenze complesse. A questo punto possiamo anche riscrivere le potenze complesse in parte reale e parte immaginaria, e ovviamente, perché sia uguale a zero il secondo membro, bisogna che sia uguale a zero la somma delle parti reali e la somma delle parti immaginarie, ovvero, detto in altre parole, bisogna che valga la conservazione delle potenze attive e delle potenze reattive. Quindi abbiamo scoperto che ci sono queste tre grosse proprietà per quanto riguarda le potenze di una rete fasoriale e di conseguenza anche sinusoidale: si conservano le potenze complesse, si conservano le potenze attive, si conservano le potenze reattive. Qualcuno viene in mente, e si conservano magari anche le potenze apparenti? Allora la risposta è no, ovviamente, perché le potenze apparenti sono per definizione tutte positive, e quando si sommano tante quantità positive non si può ottenere zero. Ma in ogni caso non si può in nessun modo dedurre una qualsiasi forma di conservazione delle potenze apparenti dai passaggi che abbiamo visto poco fa. Bene, quindi riassumendo, possiamo anche scrivere la conservazione delle potenze in questa forma, ricordandoci che io l'ho introdotta dicendo tutti i bipoli convenzionati allo stesso modo, però nella pratica non succede questo. Sappiamo che siamo più portati a convenzionare i generatori da generatori e gli utilizzatori da utilizzatori. Allora, facendo questa piccola variazione, quello che salta fuori è che invece di avere sommatoria di potenze uguale a zero, dobbiamo dire la somma delle potenze generate dai generatori è uguale alla somma delle potenze assorbite dagli utilizzatori. E questo riguarda sia le potenze complesse che quelle attive che quelle reattive, ovviamente. Benissimo. E quindi abbiamo anche imparato a conoscere questo teorema di Bushero, che dice queste informazioni molto importanti, perché queste tre uguaglianze combinate insieme possono diventare uno strumento di analisi molto potente delle reti, addirittura a sostituire l'analisi fatta sulle leggi di Kirchhoff. Ma questo lo vedremo quando faremo esercizi. E per finire questo capitolo vediamo l'ultimo argomento, che è il teorema del massimo trasferimento, applicato ovviamente in regime sinusoidale. A questo punto c'è da chiedersi: cos'è che trasferisco di massimo? La potenza. Ma quella è che si trasferiva e cercava il massimo di trasferimento in regime stazionario. Qua ne abbiamo tante di potenze. Qual è che voglio massimizzare nel suo trasferimento? Beh, quella che si vuole massimizzare è la potenza attiva, perché di tutte, come sappiamo, la più importante è l'unica che si misura in watt, no? Allora, ecco, il teorema del massimo trasferimento di potenza attiva dice che la potenza massima erogabile da un dipolo attivo, che può essere complesso come volete, basta che poi sia rappresentabile come generatore a fine di tensione, quindi come serie di E e impedenza interna ZI, è la potenza attiva massima è E quadro diviso 4 volte RI, dove RI è la resistenza di sintesi serie dell'impedenza ZI, e si ottiene quando, in che condizioni? Quando l'impedenza del carico, U che si vede qui, è il complesso coniugato dell'impedenza interna della rete. Allora, questo lo dimostriamo, si dimostra abbastanza agevolmente, ed ecco quello che viene fuori. Anzitutto rappresentiamo appunto la nostra rete attiva come, se volete, equivalente di Thevenin, possiamo anche dire così, generatore equivalente di Thevenin o come generatore a fine di tensione simbolica, e lo consideriamo connessa alla porta a cui è accessibile a un carico di impedenza ZU. Allora, a questo unico anello possiamo applicare le correnti d'anello che ci dà l'unico anello la corrente I direttamente e vale E diviso la somma delle due impedenze, ovviamente, niente di più e niente di meno. E una volta che abbiamo individuato questa corrente possiamo calcolare la potenza complessa uscente dalla porta indicata. In che modo? Un semplice conto facendo il conto della potenza complessa entrante nell'impedenza ZU e quindi esprimendo la potenza complessa, l'abbiamo visto a suo tempo parlando di impedenze, come impedenza moltiplicato per il valore efficace della corrente. Quindi introducendo la sintesi serie delle due impedenze, quindi ZI la scrivo come R più X e ZU pure come R più X, come vedete, allora l'impedenza ZU che c'è qui è RU più JXU, come vedete, e poi devo fare il modulo di questo fasore e poi il quadrato del modulo, e non è altro che E al quadrato al numeratore e al denominatore, quello che viene fuori è la parte reale al quadrato di questa somma di impedenze più la parte immaginaria al quadrato di questa somma della stessa somma di impedenze, no? Prima devo sommare e poi prendo la parte reale, ne faccio il quadrato, prendo la parte immaginaria, faccio il quadrato e sommando il modulo al quadrato. Quindi questa è l'espressione. Questa però è potenza complessa. A noi interessa la potenza attiva, ma sappiamo bene che la potenza attiva si ottiene togliendo questa ZU qui e mettendo al suo posto la sua parte reale, che si chiama RU. È questa RU qua, no? Questa qui. E quindi ecco l'espressione della potenza attiva uscente dal dipolo attivo ed entrante nella impedenza RU con in serie XU, impedenza ZU quindi, no? Bene, come dobbiamo ragionare adesso? Come vedete ci sono vari parametri, ma noi dobbiamo pensare che il dipolo attivo è dato, quindi sono fissate E, RI e XI, e quello che dobbiamo vedere è come varia la potenza che questa rete data può erogare al variare del carico dell'impedenza ZU, quindi di RU e XU. In altre parole, questa la dobbiamo leggere, questa espressione che abbiamo ricavato, come una funzione in due variabili, e le variabili sono RU e XU. Eccolo qua, la potenza come funzione di RU e XU. La funzione è questa, e potremmo a questo punto andare a invocare i metodi dell'analisi matematica che ci permettono di individuare il massimo di una funzione di due variabili, però in questo caso è un po' come andare a caccia di topolini col fucile da elefanti, perché possiamo ragionare anche in modo molto più semplice e intuitivo. Allora, anzitutto, guardiamo la dipendenza da XU. Per prima cosa, quando è che questa espressione diventa massima? Ovviamente quando il secondo termine tra parentesi a denominatore diventa più piccolo possibile, ed essendo un quadrato, più piccolo possibile vuol dire uguale a zero. Uguale a zero si ottiene quindi quando XU è uguale a meno XI. E questa è la prima condizione, eccola qua, che abbiamo ottenuto. XU uguale a meno XI. E in questa condizione sparisce questo addendo a denominatore e mi ritrovo con una espressione, beh, che la conosco già perché è formalmente identica a quella che abbiamo trovato nel teorema di massimo trasferimento in regime stazionario per le reti lineari. E e sappiamo che questa funzione rispetto ad RU è massima quando RU è uguale ad RI. E quindi ecco quello che salta fuori, proprio come in regime stazionario, P massima è quadro diviso 4 volte RI e la condizione di massimo trasferimento si ottiene quando questa impedenza ha XU uguale a meno XI e RU uguale a RI, ovvero quando l'impedenza ZU è il complesso coniugato dell'impedenza ZI. E questo è appunto il teorema del massimo trasferimento di potenza che conclude, con cui concludiamo questo capitolo. Arrivederci alla prossima volta.